Ho alcune scritture annotate da cui mi piacerebbe parlarvi e confido che Dio benedica i nostri deboli sforzi. Ora, molte persone si sono chieste perché siamo tanto strani e così rumorosi. Sapete, questo è piuttosto un diverso tipo di assemblea rispetto a quelle che le persone sono abituate a vedere. E di solito tutto è piuttosto in una forma stabilita. Ma quando veniamo in queste assemblee, che sono state sin dal principio il mio privilegio per diversi anni fino ad ora, e noi difficilmente sappiamo quello che faremo, solamente veniamo e ci arrendiamo, ecco, la sola cosa che sappiamo fare, e Dio fa il resto. Così questo ci rende un popolo che agisce in modo molto bizzarro. L'altro giorno qualcuno disse, sai, voi siete realmente stravaganti. Dice, beh, io suppongo che lo siamo. E ricordo uno dei convegni, il fratello Troy mi stava dicendo una volta di un piccolo tedesco che disse di aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e il giorno seguente nel negozio dove stava lavorando alzava le mani e lo dava al Signore e parlava in lingue e andava avanti, impressionante. E alla fine il capo si avvicinò e disse, Heini, cosa ti succede? E disse, oh, sono stato salvato. E disse, il mio cuore è semplicemente traboccante di gioia. E disse, beh, tu devi essere stato là con quel mucchio di svitati laggiù.
E
disse, sì, gloria a Dio. E disse, grazie al Signore per gli svitati. Disse, se prendi l'automobile e vai per strada, disse, se togli tutti i dadi, non hai altro che un ammasso di rottame. Ed è proprio... è all'incirca così, sapete. Un giorno in California, andavo per le strade di Los Angeles e vidi un uomo che aveva un cartello sul petto e qui diceva, io sono pazzo per Cristo, e tutti lo guardavano, e li notai che si voltavano a guardare dopo che lui era passato. Pensai di fare lo stesso degli altri, e sulla la sua schiena diceva, per chi sei pazzo tu? Sì, suppongo che noi tutti siamo piuttosto strani uno per l'altro, sapete? Ma sapete, il mondo si è tanto fossilizzato che qualcosa di differente lo rende così strano, tanto che le persone pensano che sia qualcosa di sbagliato. E solitamente Dio deve fare qualcosa di così insolito per riportare le persone di nuovo alla Bibbia. Posso immaginare che Noè fosse proprio uno svitato per quell'epoca scientifica in cui viveva, perché potevano dimostrare che non c'era acqua nei cieli, ma Dio disse che se ne sarebbe stata. Così Noè, predicandolo e credendolo, divenne uno svitato. E immaginerei che quando Mosè scese in Egitto per Faraone, era proprio uno svitato, ma ricordate, anche Faraone era uno svitato per lui. Così loro lo comprendiamo. Anche Gesù fu considerato un eretico. Proprio così. Martin Lutero era uno svitato per la Chiesa Cattolica e John Wesley era uno svitato per l'Anglicana. Così, sapete, è quasi il tempo per un altro svitato, non lo pensate? Ma prima che ci potesse essere un dado, sapete, innanzitutto deve esserci un bullone perché si avviti adesso. Così, sapete, Noè, essendo uno svitato, egli prendete il dado, esso tira il bullone, tira qualcosa insieme e tiene qualcosa unita. Così Noè, essendo uno svitato, fu in grado di tirare nell'arca fuori dai giudizi tutti quelli che avrebbero creduto. E scopriamo che Mosè, essendo uno svitato, tirò la Chiesa fuori dall'Egitto. Proprio così. Penso che ora abbiamo bisogno di uno svitato per tirare la sposa fuori dalla Chiesa. Abbiamo bisogno di qualcosa ora, o di un altro, così siamo una categoria di persone molto strana e ho pensato stasera, se il Signore volesse, che avrei cercato di leggere alcune scritture riguardanti questo e vi avrei parlato solo alcuni momenti e avrei cercato di mostrarvi perché siamo un tale popolo strano. Vogliamo ora nelle scritture in Filippesi, secondo capitolo, 1:8 e seconda Corinzi 3:6. E leggiamo, perché crediamo la parola di Dio. Ed ora, appena prima di leggere, chiniamo i capi per la preghiera. Grazioso Padre Celeste, Siamo davvero un popolo privilegiato stasera per vivere in quest'epoca e vedere le cose che vediamo accadere, per sapere che è vicinissimo il tempo in cui Gesù verrà per la sua Chiesa. Oh, ciò fa fremere i nostri cuori, Signore. E mentre tiriamo indietro le pagine stasera, preghiamo che Tu voglia darci un contesto da questo versetto e possa lo Spirito Santo rivelare ai nostri cuori le cose che sarebbero buone e piacevoli a Dio, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sapete, credo che vi chiederò di fare qualcosa. Io di solito chiedo delle cose strane. E spero che non stia chiedendo niente di troppo strano, ma quando promettiamo fedeltà alla bandiera, noi tutti ci alziamo e ci alziamo se passa la bandiera come dovremmo, e stiamo in piedi a rendere onore. Alziamoci in piedi mentre leggiamo la parola, se volete. Seconda Corinzi 3:6. Il quale ancora ci ha renduti sufficienti ad essere ministri del nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, con ciò sia che la lettera uccida, ma lo spirito vivifichi. Ora, se il ministero della morte, che non era se non in lettere scolpito su pietre, fu glorioso, talché i figlioli di Israele non potevano riguardare fisso nel volto di Mosè per la gloria del suo volto, la quale però doveva essere annullata. Come non sarà piuttosto con gloria il ministero dello Spirito? Perciò che se il ministero della condannazione fu con gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Impero che ancora ciò che fu glorificato in quella parte non fu glorificato per le cause della più eccellente gloria. Perciò che se quel che ha da essere annullato fu per gloria, quanto o molto maggiormente ha da essere in gloria ciò che ha da durare. Avendo dunque quest'una speranza, usiamo gran libertà di parlare. E non facciamo come Mosè, il quale si metteva un velo sulla faccia, perciò che i figlioli di Israele non riguardassero fisso nella fine di quello che aveva da essere annullato. Ma le loro menti sono divenute stupide, con ciò sia che, sino ad oggi, nella lettura del Vecchio Testamento, lo stesso velo dimori senza essere rimosso, il quale è annullato in Cristo. Anzi, infino ad oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra il cuor loro, ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Non. Ora il Signore è quello Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà. E noi tutti contempliamo a facce aperte, scoperte come in uno specchio, la gloria del Signore, la trasformazione nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E in Filippesi 2 leggiamo questo, iniziando con il primo, leggendo fino all'ottavo versetto. Se dunque vi è alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto di carità, alcuna comunione di spirito, se alcune viscere di misericordia, rendete compiuta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento e una medesima carità, essendo in un animo e sentendo una stessa cosa, non facendo nulla per contenzione o vanagloria, ma per umiltà, ciascuno di voi pregiando altrui più che se stesso. Non riguardate ciascuno a suo proprio, ma ciascuno riguardi sia in Dio all'altrui. Perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale è stato ancora in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, eppure annichilì se stesso, prese forma di servo, fatto alla somiglianza degli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto ubbidiente fino alla morte e la morte della croce. Preghiamo. Padre Celeste, questa grande parola che è stata letta stasera dal tuo Scritto Santo, Rendila così reale ai nostri cuori affinché se ne andremo da qui come quelli che se ne andavano da Emmaus, dicendo: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la strada? Poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Ora, questo è un testo molto strano, ma penso si addica molto all'occasione. Volevo parlare sull'argomento di Dio potente svelato davanti a noi. Ora, da quando c'è stato l'uomo, c'è stata una brama nel cuore dell'uomo di scoprire da dove lui sia venuto e quale sia la sua ragione di essere qui e dove stia andando. C'è solo uno che può rispondere a questo, cioè colui che lo portò qui. E l'uomo ha sempre voluto vedere Dio. In passato, nel Vecchio Testamento, scopriamo che Dio si velò agli increduli. Dio ha un modo molto strano di trattare con le persone. Egli si nasconde all'incredulo e si rivela al credente. Dio fa così. Gesù ringraziò il Padre che lui aveva nascosto queste cose a savi e intendenti e lo avrebbe rivelato ai piccoli fanciulli i quali avrebbero appreso. Così troviamo che Dio non cambia mai nella sua natura ed Egli fa sempre la sua opera nello stesso modo. Scopriamo in Malachia 3 che Egli disse: io sono Dio e non mi muto. Così Egli opera sempre con lo stesso principio. Ora, prendiamo uno dei più vecchi libri della Bibbia. Quando Giobbe, uno degli uomini più retti del suo giorno, un uomo perfetto nelle leggi di Dio, un servitore, un nobile, un onorabile servitore, tanto che Dio disse: non c'è nessuno come lui sulla terra. Ma il suo desiderio una volta di vedere Dio, lui sapeva che c'era un Dio e sentiva che gli sarebbe piaciuto vederlo, o diversamente andare a casa sua, bussare alla porta e dire: vorrei parlare con te, sedersi, parlare con lui, come noi faremo uno con l'altro. Abbiamo una comprensione, ecco perché siamo in questi convegni, dove veniamo insieme ed esprimiamo i nostri pensieri e ci comprendiamo meglio l'un l'altro quando parliamo di cose l'uno con l'altro. E i ministri fanno questo, persone di ogni condizione sociale lo fanno, discutono a fondo delle cose. E Giobbe? Dio era così reale per lui, egli voleva scoprire se non fosse riuscito ad andare a bussare alla sua porta e avere un colloquio con lui. Ma scopriamo che Dio gli parlò, però egli era velato. Era velato nella forma di un turbine. E disse a Giobbe di cingersi i lombi e gli stava per parlargli come un uomo. E scese in un turbine e parlò a Giobbe e si fece conoscere a Giobbe attraverso il turbine. Tuttavia lui non lo vide esattamente. Egli poté solo udire il vento soffiare e girare attorno fra gli alberi. E la voce venne fuori dal turbine, ma Dio era velato nel turbine. E troviamo giù in Africa, Sudafrica, che loro usano la parola amoia, che significa una forza invisibile. E questa forza invisibile nel turbine aveva una voce udibile. Essa parlò a Giobbe, tuttavia lui non vide mai la sua forma, ma egli era velato a lui mediante il turbine. Troviamo uno dei grandi profeti della Bibbia, Mosè, del Vecchio Testamento, uno dei servitori scelti, selezionati, predestinati da Dio. Anche lui desiderava vederlo. Egli era stato così vicino a lui e aveva visto tante cose della sua mistica grande mano, andare davanti a lui e fare cose che solo Dio poteva fare. Un giorno bramò a vederlo e Dio gli disse: va, fermati sulla roccia. E mentre stava sulla roccia, Mosè lo vide passare, vide il suo dorso. E lui disse: aveva l'aspetto di un uomo. Il dorso d'un uomo. Tuttavia, non vide Dio, vide solo il velo di Dio. La Bibbia dice: nessuno ha visto Dio in nessun tempo, ma l'unigenito del Padre lo ha dichiarato. Così, Mosè lo vide, velato, come un uomo. Troviamo che Geova del Vecchio Testamento era proprio Gesù del Nuovo Testamento. E qui il dottor Scofield, troviamo che la sua parola che cambia da forma, troviamo la parola en morphe in greco, che significa l'invisibile fu reso visibile. Qualcosa che non può, sappiamo che c'è, può essere, non può essere visto, eppure sappiamo che c'è. E quando egli cambiò la sua forma dell'enmorfe, che significa che lui cambiò dal soprannaturale al naturale. E lui, d'altronde, cambiò solo la sua maschera, e come un dramma. Lui stava recitando, e in Grecia, quando cambiavano la loro maschera, forse un dramma teatrale, un attore poteva aver recitato in parecchie parti differenti. E mia figlia, qui presente, hanno appena tenuto alla scuola superiore un dramma, e quel ragazzo che conosco ha recitato circa 4 parti, ma andava dietro al palcoscenico e cambiava la sua maschera per venire fuori e impersonare un altro personaggio. Ora, se prendete le profezie del Vecchio Testamento riguardo a ciò che il Messia doveva essere, potete paragonarlo alla vita di Gesù e otterrete esattamente chi fosse Gesù. Egli non fu solo un uomo ordinario, egli era Dio en morphe. Lui era cambiato dal soprannaturale nella forma naturale di un uomo. E non di meno, lui era Dio manifestato nella carne, velato da un velo umano di carne. E osservate il Vecchio Testamento, io so che sto parlando a un uditorio misto stasera da diverse parti del mondo, e siamo qui per scoprire cosa stiamo facendo, cosa siamo, dove stiamo arrivando, cosa sta accadendo, cosa significa tutto questo. E ora troviamo qui dentro che alcuni uomini, donne, giudei e i rabbini nel Tempio, nei giorni passati, se avessero osservato la Bibbia, le profezie, invece delle tradizioni, avrebbero riconosciuto chi era Gesù. Non lo avrebbero mai chiamato Belzebù, non l'avrebbero mai crocifisso. Ma tutto ciò si doveva mettere in atto, quella è parte del dramma. E in questo caso, essi furono accecati. È come molti di voi, uomini e donne, questa sera, forse della mia età, o un po' più anziani. Ricordate qui in America, anni fa, prima i cinesi, e mio fratello che è stato appena presentato qui, mi è venuto in mente quando gli stavo parlando, come loro erano soliti, non sapevano parlare inglese, e loro gestivano la lavanderia. E uno andava alla loro lavanderia a ritirare la sua biancheria lavata. I lavandai cinesi prendevano un cartellino e lo strappavano in un certo modo. Tu prendevi una parte del cartellino e lui prendeva l'altra parte. Ma quando ritornavi per chiedere le tue cose, quei due pezzi di carta dovevano combaciare. E se non combaciavano esattamente bene, non si poteva imitare in alcun modo, perché lui aveva un pezzo e tu avevi l'altro. E se lo si imitava, allora tu avevi il diritto di richiedere quello che era tuo. E allora ricevevi quello che ti apparteneva quando eri in possesso dell'altra parte del contratto. E così è stasera. Quando abbiamo l'altra parte del contratto, quando Dio lacerò suo figlio in due al Calvario, portò in alto il corpo quale sacrificio ed inviò giù a noi lo Spirito, che una volta viveva in un uomo, Gesù. Stasera, quello stesso Dio è nel velo, nella forma dello Spirito Santo. Quei due pezzi devono venire assieme. Allora siete parte del contratto. Dio fece questo per essere conosciuto meglio dall'uomo, quando si fece uomo. Leggevo un racconto qualche anno fa, e in questo racconto si narrava di un grande nobile re, dimentico il suo nome, ma non pensavo di parlare di questa storia, Essa forse è inventata, ma ci porta a un punto da darci uno sfondo su quanto vogliamo dire. Questo re era un re così nobile e con un tale grande amore per i suoi sudditi che un giorno davanti alla sua guardia e alla sua corte reale disse: per molti anni oggi sarà l'ultima volta che mi vedrete. E la sua guardia e i suoi nobili gli dissero: buon re, perché dici questo? Andrai in un paese straniero da qualche parte e diventerai uno straniero? Gli disse: no, starò proprio qui. Beh, disse: uscirò in mezzo ai miei sudditi, diventerò un contadino. Taglierò la legna con lo spaccalegna, arerò la terra col lavoratore, poterò le viti con quelli che potano le viti. Sarò uno di loro per conoscere meglio quello che fanno. E io li amo e voglio conoscerli di più personalmente. Non mi riconosceranno, non di meno, voglio conoscerli in questo modo. E il mattino seguente, quando i suoi delegati, tutto il popolo, o quelli che erano al palazzo, lo videro togliersi la corona e posarla sul seggio, il trono, e togliersi la veste e indossare abiti da contadino, uscire fra la gente comune. Ora, in quel piccolo racconto, scopriamo quindi riguardo a Dio. Dissero al re, noi ti vogliamo, ti amiamo, noi vogliamo che tu rimanga re, ma lui vuole diventare uno di loro per conoscerli meglio, affinché loro conoscessero meglio lui, quel che lui era realmente, avrebbe mostrato loro quel che lui veramente era. E questo fu ciò che fece Dio. Egli cambiò se stesso dall'essere Geova Dio per diventare uno di noi, affinché egli potesse soffrire, potesse assaporare la morte, potesse conoscere qual era il pungolo della morte e prendere su di sé la pena della morte. Mise da parte la sua corona e la sua veste e divenne uno di noi. Lavò i piedi con gli umili, abitò nelle tende con i poveri, dormì nei boschi e nelle strade con quelli che erano disidratati. Divenne uno di noi affinché egli potesse capirci meglio e affinché noi potessimo capire meglio lui. Ora penso che in questo noi scopriamo il cambiamento, se stesso, quello che lui fece. Se noterete, egli venne nel nome di tre figli. Venne nel nome del figlio dell'uomo e nel figlio di Dio e il figlio di Davide. Venne come figlio dell'uomo. Ora in Ezechiele 2:3, Geova stesso chiamò Ezechiele il profeta il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo significa un profeta. Egli doveva venire in quel modo per adempiere Deuteronomio 18:15, in cui Mosè disse: il Signore tuo Dio susciterà fra voi un profeta come me. Egli non chiamò mai se stesso il figlio di Dio, riferì a se stesso il figlio dell'uomo, perché dovete venire in accordo alla scrittura. Capite? Egli dovette costituire quei due pezzi di carta strappata, la profezia del Vecchio Testamento e il suo proprio carattere, per essere esattamente lo stesso. Così egli venne il figlio dell'uomo. Venne in quella forma. Poi troviamo che dopo la sua morte, sepoltura e resurrezione, egli venne il giorno di Pentecoste come figlio di Dio. Dio, lo Spirito, nella forma, lo Spirito Santo. Cosa stava facendo? Egli stava cambiando se stesso, facendosi conoscere al suo popolo in una forma differente. Per così dire, lo Spirito Santo, che è Dio, venne come figlio di Dio, lo Spirito Santo, per dispensare durante le epoche della Chiesa. Ma nel millennio egli viene come figlio di Davide per sedere sul trono di Davide, il re. Egli doveva prendere il trono di Davide Ora egli è sul trono del Padre. E poi gli disse, chi vince sederà con me sul mio trono, perché io ho vinto e mi sono posto a sedere sul trono del Padre mio. Così egli nel millennio sarà figlio di Davide. Cos'è? Sempre lo stesso Dio, che cambia la sua maschera. Per mia moglie, io sono un marito. Avete notato? La donna sirofenicia disse, tu figlio di Davide, abbi pietà. Egli non se ne preoccupò affatto. Lei non aveva alcun diritto di chiamarlo così. Non aveva alcuna rivendicazione su lui come figlio di Davide. Egli è figlio di Davide per i giudei. Ed ora, egli venne, ma quando lei lo chiamò Signore, lui era il suo Signore. Allora lei ottenne quello che chiese. Ora, poiché semplicemente egli cambia se stesso. Ora, a casa mia, io sono tre persone differenti. A casa mia, mia moglie ha rivendicazioni su di me come marito. Mia figlia, là in fondo, non ha alcuna rivendicazione su di me come marito. Io sono suo padre. E mio nipotino, là, per lui sono suo nonno. Così lui non ha alcun diritto di chiamarmi padre. Io non sono suo padre. Mio figlio è suo padre. Io sono suo nonno. Ma sono ancora lo stesso uomo. E Dio, quel che egli fa, egli solo cambia se stesso per adattarsi a quella generazione, per farsi conoscere a quel popolo. Ed ecco cosa siamo qui a scoprire stasera, in quale modo Dio è tenuto a farsi conoscere a questo popolo e in questo tempo. Egli cambia la sua maschera, cambia il suo atto, ma non cambia la sua disposizione. Egli non cambia la sua natura, egli cambia solo la sua maschera, da una all'altra. Egli lo fa per rivelarsi più chiaramente alle persone, affinché esse possano sapere chi egli è e cosa egli è. In Ebrei 1 leggiamo, Dio variamente e in molte maniere ha parlato a padri mediante i profeti, ma in questi ultimi giorni, mediante suo figlio, Gesù. Ora i profeti, Gesù disse, quando era qui sulla terra, essi erano dei. Voi chiamate quelli dei ai quali venne la parola di Dio e le scritture non possono essere infrante, disse lui. Disse, come potete condannare lui allora quando egli è figlio di Dio? Vedete, la parola di Dio è assegnata ad ogni epoca ciò che essa deve essere. E Gesù fu l'adempimento di tutte le profezie. In lui dimorò la pienezza della divinità corporale. Essa fu in lui. Egli fu quello che era in Giuseppe, fu quello che era in Elia, fu quello che era in Mosè, fu quello che era in Davide, un re rigettato. Il suo popolo l'aveva rigettato come re. E quando uscì dal cortile, un piccolo uomo afflitto che si trascinava avanti, al quale non piaceva il suo governo, il suo sistema, e sputò su di lui. E la guardia sfoderò la spada e disse, lascerò io la testa a quel cane su di lui che sputa sul mio re. E Davide, forse non rendendosi conto di quel che stava facendo in quel momento, ma era unto. E disse, lascialo, Dio gli ha detto di fare questo. E salì su una collina e pianse su Gerusalemme, un re rigettato. Avete notato? Alcune centinaia d'anni da quel tempo, il figlio di Davide, su cui si era sputato per le strade, ed era sulla collina, lo stesso monte, guardando giù su Gerusalemme, un re rigettato e piangeva, Gerusalemme, quanto spesso ti avrei raccolta come una chioccia, fatto con la sua covata, ma non hai voluto. Egli non ha mai cambiato la sua natura, perché Ebrei 13,8 ha detto che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio fu fatto carne allo scopo di morire per redimerci dal peccato. Ecco perché egli cambiò se stesso, per essere un uomo. Vediamo in San Giovanni 12, 20, i greci avevano sentito di lui. Ora non c'è un uomo che possa mai sentire di lui, salvo che il suo cuore non arda di vederlo, come Giobbe e i profeti antichi. Tutti loro volevano vederlo. Così questo greco venne per vederlo. Vennero a Filippo, che era di Bethsaida, e dissero, Signore, vorremmo vedere Gesù. I greci volevano vederlo, ma non erano in grado di vederlo poiché egli era nel tempio della sua natura umana. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Ora, troviamo che in questo questi greci non potevano vederlo. E notate le stesse parole che Gesù espresse loro in seguito. Disse, se il granello di frumento non cade in terra, se non muore, rimane solo. In altre parole, non sarebbero mai stati in grado di vederlo nel mutamento, nella maschera in cui egli era allora, perché era velato nella carne umana. Ma quando questo granello di frumento cadde nella terra, allora avrebbe prodotto tutte le razze. Egli fu inviato ai giudei, ovviamente, a quel tempo. Ma questo granello di frumento doveva cadere. Velava Dio nella carne umana, nascosto agli increduli, ma era stato rivelato ai credenti. In Giovanni 1, nel principio, la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, e noi l'abbiamo contemplata, lui l'unigenito del Padre, pieno di grazia. Ora, nel principio, la parola era, una parola è un pensiero espresso. Nel principio, egli non era neanche Dio. Ora, oggi la nostra parola inglese, Dio, significa un oggetto di adorazione. Quanto sconvolgente è per la mente, si può fare di qualcuno un Dio, di qualsiasi cosa si può fare un Dio. Ma nel Vecchio Testamento, in Genesi 1, nel principio Dio, la parola che è usata è Elohim. Elohim significa colui che esiste da sé. Quanto differente è la parola Elohim dalla nostra parola Dio? Elohim significa colui che esiste da sé. Noi non possiamo essere esistenti da noi stessi. Non possiamo essere onnipossenti, onnipotenti, onnipresenti, onniscienti. Questo Elohim esprime tutto ciò. Noi non possiamo esserlo. L'albero da cui fate un Dio o la costruzione non esiste da sé. Così Dio nel principio era la vita, l'eterno. In lui c'erano attributi, e quegli attributi divennero parole, e la parola divenne carne. Gesù era il Redentore. Il redimere significa riportare. Se egli deve riportarlo, ciò doveva essere da qualche parte per essere riportato. Così vedete, non tutte le persone saranno in grado di vederlo, perché non tutte le persone erano i pensieri di Dio nel principio, capite? Guardate i sacerdoti, quando loro videro esprimersi esattamente con la parola quel che egli era, dissero, è Belzebù. Ciò mostrava dove era la loro natura, era nel pensiero moderno del giorno. Ma quando la piccola prostituta che lui incontrò alla porta e le disse, le espresse il suo segno messianico, dicendole che cosa lei aveva fatto, ebbene le disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Sappiamo che il Messia, quando verrà, ci dirà tutte queste cose. Lei lo stava riconoscendo come il Messia, l'unto, perché egli soddisfaceva i requisiti della Scrittura. Non capite? I due pezzi di carta si stavano conciliando. Lei, sappiamo che quando il Messia verrà, ora, Dio potrebbe aver dovuto incrociare questo e quello per ottenere come modellatore questo certo tintinnio della campana, ma quando Gesù si girò, disse, io sono Desso che parla con te. Non ci fu nessuna espressione come Belzebù. Ella, lasciata la sua secchia, corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Capite? Ora, cosa fece questo? Aggiungendo la vecchia scrittura all'esperienza che Gesù le stava dando, cosa causò? Costituì il Messia. E avete notato rapidamente, i suoi peccati le furono perdonati, perché al principio lei era redimibile, perché era nel pensiero di Dio al principio. Così la redese, o la riportò, quando lei vide la scrittura espressa e manifestata di Geova, quel che lui era. Quel che lui è. Ora, quando Gesù venne, se fosse venuto col messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. Costruire un'arca e farla galleggiare non avrebbe funzionato. Ma quel Noè era una porzione di Dio. Egli agì in modo particolare perché era particolare. E il suo messaggio era particolare perché era la parola resa manifesta. Non sarebbe potuto venire col messaggio di Mosè, perché non avrebbe funzionato. Mosè era Dio in una porzione, reso manifesto. Lui era la parola espressa per quell'ora. Ma in quello Gesù non poteva venire, la Bibbia non ha mai detto che lui sarebbe venuto in quel modo. Ma quando lui venne, espresso esattamente come il Testamento aveva detto che lui sarebbe stato espresso, allora tutti quelli che erano redimibili lo credettero, poiché erano i pensieri di Dio. Al principio, gli attributi di Lui furono fatti carne e redimibili e furono riportati a Dio. A quanti lo ricevettero, Egli ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, perché erano redimibili. Essi erano fin dall'inizio nell'espressione. Se potessimo fermarci qui un momento, se fosse possibile, e pensarci stasera al messaggio dell'ora. I pensieri espressi di Geova. Prima della fondazione del mondo, ci è detto, i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Allora possiamo vedere i due lati, come ho detto prima, perché uno è strano per l'altro. Deve essere in quel modo, lo è sempre stato. È sempre stato in quel modo e sarà sempre in quel modo. Egli era la parola e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ora, Dio in passato, nei giorni del Vecchio Testamento, dopo, troviamo che era apparso al suo popolo in forme differenti e rivelò se stesso dietro vecchie pelli di tasso. Dio si nascose dietro pelli di tasso nel suo propiziatorio. Troviamo che, come Salomone quando dedicò il Tempio del Signore, e quelle pelli di tasso erano là appese, il velo, come egli entrasse quale colonna di fuoco e quale nuvola, e da là dietro uscisse e velasse se stesso, al mondo esterno. Ma per fede, Israele sapeva che lui era là dietro. Sapeva che lui era là, non curante di ciò che uno dei mondi pagani avesse da dire, egli era nascosto all'incredulo. Ma il credente, per fede, sapeva che lui era là dietro. E si avevano grazia. E lui era nel suo propiziatorio, quale era un grande segreto. Sapete, nel Vecchio Testamento, entrare dietro quella pelle significava morte. Ora, stare dietro significa morte. A quel tempo, entrare nella sua gloria significava morte. Ora, stare lontano dalla sua gloria significa morte. Ciò è accaduto, ovviamente, allo squarciare del velo al Calvario, quando il velo fu squarciato, il vecchio velo. Ora, stare fuori dalla sua presenza significa morte. A quel tempo, entrare nella sua presenza significava morte. Capite? Cambia avanti e indietro e dovete trovare la scrittura per vedere in quale giorno viviamo. Ora, quando al Calvario il velo fu squarciato, il propiziatorio chiaramente apparve. Ma cosa accadde? Era appeso al Calvario, grondava di sangue. Poiché essi avevano portato sangue anno dopo anno alla purificazione del santuario e all'aspersione del propiziatorio, là Dio, col suo grande e potente colpo di potenza luminosa, fende il vecchio velo di tasso da cima a fondo e il propiziatorio apparve chiaramente. Il vero, genuino agnello di Dio pendeva al Calvario in piena luce, il vero propiziatorio. Quando Dio stesso ebbe pagato il prezzo e divenne uno di noi, ed ebbe manifestato se stesso come l'uomo, per fare la nostra conoscenza e noi fare la sua conoscenza. In quel giorno dell'espiazione, il propiziatorio fu chiaramente alla vista di tutto Israele. Ma, ahimè, le tradizioni dei padri della Chiesa avute in quel giorno, per le loro tradizioni, avevano velato al popolo il vero propiziatorio. Se avessero conosciuto la Scrittura, ogni pezzo sarebbe risultato come il cartellino cinese. La profezia del Vecchio Testamento sarebbe stata adempiuta, e lo fu. E se fosse stata insegnata a loro la Scrittura, avrebbero visto il propiziatorio. Come Mosè disse qui che fino a questo giorno essi sono velati, sta ancora sui loro cuori, non lo vedono, ma egli era Dio, il sofferente e l'espiazione. Era il vero propiziatorio che stava ben visibile. Come abbiamo cantato l'inno, Ecco, miratelo in piena luce, eccolo il possente vincitore, poiché egli ha squarciato il velo in due. Vedete, egli venne, il propiziatorio, appeso in piena vista della congregazione. Ma loro, essendo sotto l'opinione popolare, ora uomini e donne e delegati di questo convegno, voglio dire questo senza parzialità, ma alla vista di oggi, in vista di quello per cui siamo qui oggi, ho paura che le tradizioni dei padri, i padri della Chiesa, abbiano celato questo a troppe persone, poiché lo Spirito Santo è venuto in questi ultimi giorni come profetizzato e il velo è stato squarciato. Troppe persone cercano di attaccarsi alle loro tradizioni dei padri ed ecco perché non possono vedere questa estrema gioia e pace e cose simili che oggi ha la Chiesa. Eppure ciò è in piena vista di coloro che credono. Egli ha celato la parola promessa di questo giorno. Ora, le tradizioni hanno creato un velo. Dicono che i giorni dei miracoli sono passati. A Tucson, Arizona, dove abito, un uomo mi parlò, un gentiluomo bravo, colto. Avevo una riunione a Ramada e parlammo al convegno degli uomini d'affari dove il Signore Gesù era stato presente e aveva fatto grandi cose. E questo gentiluomo cristiano venne a me e disse, un ministro della Chiesa, un bravo uomo, e disse, fratello Branham, tu cerchi di proiettare verso le persone un'epoca apostolica. Disse, e quando l'epoca apostolica è cessata? E io dissi, ti prego, fratello mio, mostrami nella scrittura quando cessò l'epoca apostolica. Dissi, l'epoca apostolica cominciò il giorno di Pentecoste e da Pietro disse il giorno di Pentecoste, a voi è fatta la promessa e ai vostri figlioli e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quando cessò? Se Dio sta ancora chiamando, allora l'epoca apostolica dura ancora. E così, ecco dove dei tipi cercano di bendare gli occhi a tante persone mediante le loro tradizioni degli anziani, come è stato allora, e voi mancate di vedere il motivo per cui le persone sono così esaltate, così entusiaste, e questi convegni sono così originali, una cosa così strana per le altre persone. È perché vedono che hanno sfondato quelle barriere, hanno sfondato quei veli dentro alla presenza di Dio, dove vedono la promessa manifestata di quest'ora, resa manifesta davanti alle persone. Vedono quello che Dio ha promesso. In Gioele 2,28, egli ha promesso che in questi ultimi giorni ci sarebbe stata un'ultima pioggia sparsa sulle persone negli ultimi giorni. Penso che la parola greca là sia kenos, che significa che egli svuotò se stesso, non nel modo in cui noi lo diremmo, come qualcosa che era dentro qualcuno che egli svuotò, ma egli sparse se stesso. Egli cambiò il suo enmorfe. Egli cambiò da quello che era a quello che è. Egli non cambia mai la sua natura. Ma il giorno di Pentecoste, egli cambiò se stesso, dall'essere il figlio dell'uomo al figlio di Dio. Egli venne non con le persone, venne nelle persone, capite? Lo stesso Dio per continuare il suo ministero in questa grande epoca. Egli profetizzò nella Bibbia che sarebbe venuto un giorno che non sarebbe stato né giorno né notte, ma al tempo della sera vi sarebbe stata luce. Ora il sole, geograficamente, sorge a est e tramonta a ovest. È lo stesso sole del continuo. Ora, quando il Figlio, F-I-G-L-I-O, si rivelò nella manifestazione della parola promessa a Israele, il popolo orientale, abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto luce sufficiente nei riformatori, eccetera, per produrre chiese e denominazioni e unirsi a loro e venire dentro e baciare i bambini, sposare i vecchi, seppellire i morti, eccetera, e vivere nella chiesa. Ma sul far della sera vi sarà luce! Egli disse, sul far della sera. E nessuna scrittura può essere infranta. E lo stesso F-I-G-L-I-O, che sparse se stesso, Kenos, il giorno di Pentecoste, promise di fare la stessa cosa al tempo della sera. Capite? È in accordo alla promessa. Mettete il cartoncino insieme, guardate ciò che sta accadendo e guardate ciò che ha promesso, allora vedrete dove siamo. Riunite la cosa, potete vedere lo svelarsi di questo grande e potente assoluto. Le tradizioni hanno accecato le persone, di nuovo, verso queste grandi cose che sono state profetizzate. Mosè, quando venne avanti, discese dalla montagna che era in fiamme. Che bella illustrazione! Mosè era sceso in Egitto e aveva detto ai padri della Chiesa che il Signore Dio lo aveva visitato nel nome di Io Sono. Quel nome è tempo presente, non Io Ero, Sarò, ma Io Sono, sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è tempo presente. Egli, ciò regge confronto con Ebrei 13,8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. È ancora la parola profetizzata e la congregazione doveva combaciare con quella parola, l'esperienza di questo giorno. I riformatori lo avevano, ma questo è un altro giorno, vedete in quale giorno viviamo. Come nei giorni in cui egli venne sulla terra, non poteva venire nel modo in cui venne Mosè o come venne ognuno dei profeti, non era profetizzato. E in questi ultimi giorni è profetizzato che venga in questo modo. Non può venire nella forma del risveglio di Lutero, non può venire nella forma del risveglio di Wesley. È un'ora di restaurazione. È un tempo in cui ciò deve tornare all'originale luce del Figlio, l'originale. Come potremmo collocare le scritture su questo? E voi teologhi, da quale qualsiasi parte del mondo veniate, sapete che è vero, è una promessa. Ecco quel che rende le persone così strane, ecco quel che le rende originali, come le chiamate voi. È perché sì, è il velo delle tradizioni è stato aperto ed essi lo vedono. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, capite? È la promessa di Dio e non possiamo andarci contro perché le scritture non possono essere infrante. Sì, troviamo che lui lo promise, lui aveva svuotato se stesso nel suo popolo ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mosè, dopo essere stato in Egitto e aver dichiarato questo, allora il padre rivendicò il suo messaggio venendo sul monte Sinai nella stessa colonna di fuoco e infiammò il monte. Lo abbiamo notato? Colui al quale egli aveva dato la promessa lo presentò con la parola. Lui aveva i comandamenti e per avere questo comandamento, lui aveva i comandamenti, erano la parola non era ancora venuta al popolo, perciò la parola viene sempre al profeta ed egli era il profeta per quell'ora. Come dire, Gesù era la parola, Giovanni era un profeta e Gesù andò da lui nell'acqua perché la parola viene sempre al profeta senza fallire. Capite? A tali viene la parola. Così Mosè, la parola venne a lui, i comandamenti, e lui li aveva. Ora, perché prima che la parola fosse distribuita e resa manifesta, Mosè doveva velare il suo volto. Poiché la parola non era completamente resa manifesta, sapevano che qualcosa era accaduto, ma non sapevano cosa fosse, il rombare, il tuonare, tanto che dissero che parli Mosè e non Dio. E Dio disse, bene, farò così, d'ora in poi non apparirò più così, manderò loro un profeta. Così egli, io parlerò mediante il mio profeta. Ora se Mosè, con la legge naturale, come Paolo qui in Seconda Corinzi ci ha rivelato, doveva velare il suo volto col naturale, quanto più lo spirituale sarà glorioso e velato all'incredulo prima che gli sia reso manifesto. Quanto più chiamerebbero, Mosè era uno originale, quanto più chiameranno voi tali, che siete passati attraverso il velo, che siete entrati nella colonna di fuoco, che siete venuti fuori con la benedizione. Ed ora siete velati, le persone non possono vederlo, non possono capirlo. Se il naturale fu glorioso, quanto più lo sarà il soprannaturale. Se il naturale che aveva una fine doveva essere glorioso, quanto più sarà glorioso questo che non ha fine. Eppure esso è velato non al credente, ma all'incredulo. Lui non può vederlo, Dio vela sempre se stesso all'incredulo. Le tradizioni lo nascondono, come fecero allora, lo faranno oggi. Quello era un velo spirituale che abbiamo ora, dove era il velo naturale. Essi sono rivendicati dal profeta con la parola scritta. Uno che fa profezie, uno che viene con la parola scritta per renderla chiara. Sapevano che la parola era là, ma non sapevano cosa significasse. Mosè la rese chiara. Disse, è perché il comandamento dice questo e questo. Lo rese chiara. E prima che essa fosse resa chiara, era velata. E così è oggi. Velata al popolo, fino a che essa è rivelata e resa chiara al popolo. Dio, l'Iddio potente, velato in carne umana, la parola. Notate. Ora, scopriamo che ciò era nascosto all'incredulo, ma rivelato al credente. Notate, Mosè doveva entrare da solo in questa colonna di fuoco. Nessuno poteva andare con lui. Non era ciò... Cosa ci dice questo? Che non si può entrare in questo con l'unirsi a un gruppo pentecostale. Capite? Egli non l'ha mai rivelata a un gruppo, l'ha rivelata a un individuo. Ed ecco il modo in cui oggi, voi dite, appartengo a una chiesa, io appartengo a questo, ma ciò non funzionerà. E cercare di seguire Mosè, di imitarlo, significava la morte per chiunque. E così è oggi. È morte spirituale cercare di imitare. Ecco cos'è. Stasera stiamo entrando a farne parte. La stanno sorgendo fra i gruppi paragoni carnali. Qualcuno cerca di agire come esso e vivere una vita diversa. Può bere, può fumare. Le donne possono vivere in qualsiasi, quasi in qualsiasi modo vogliono. È come il mondo, è stare in casa e guardare la televisione e le cose del mondo e ancora chiamarsi pentecostali. Cercano di imitare una cosa autentica. Non è mai stato rivelato a loro. Quando ciò è rivelato è glorioso. E qualcosa lo tira fuori da voi quando camminate là dentro. Diventate un velo e non funzionerà. E imitarlo significa morte. Il velo di Mosè, lui era la parola vivente per il popolo. E oggi le persone che sono velate sono la stessa cosa. Essi sono epistole scritte, lette da tutti gli uomini. Non una nuova epistola, ma l'epistola che è stata scritta, resa manifesta. Sono coloro che credono alla parola e alla promessa di questo giorno, nei quali Dio sta spargendo il suo spirito su ogni carne. E queste sono epistole scritte. E quando una persona cerca di imitarlo carnalmente, si ritorce contro. La vostra vita mostra quello che siete. Una volta c'era un ragazzo e si era cacciato nei guai. Era un bravo ragazzo, ma lui comparì dinanti alla corte e il giudice disse, io ti dichiaro colpevole, devo punirti con l'ergastolo. Disse, desidero difendere la mia causa. Disse, desidero appoggiarmi sulla mia buona condotta. Disse, tu non ne hai. La tua condotta è quella che ti ha condannato. Ed ecco il modo in cui è oggi. La ragione per la quale la Chiesa non è progredita come avrebbe dovuto è la condotta, è la menzogna. Dobbiamo diventare più consacrati. Dobbiamo credere ad ogni parola di Dio. Dobbiamo cercare fino a che la parola ci è resa reale. Vedete? Vedete, la condotta è quella che ci trattiene dall'entrarvi. Ma una volta, per farvi evitare questo cappio, in questo stesso tribunale il ragazzo non aveva denaro, non poteva pagarla. La multa era di molte migliaia di dollari. Ma lui aveva un fratello maggiore che venne e pagò per lui. Ora, noi abbiamo un fratello maggiore, Gesù, il Figlio di Dio. E lui venne a pagarlo per noi. Se solo lo crederemo e saremo in grado di entrare nel velo con lui. Come dire, egli è il nostro Mosè. Gesù è il nostro Mosè di oggi. Mosè, il velo, era la parola vivente per il popolo. Oggi Gesù, velato, è la parola vivente per il popolo. Cioè Gesù nella Chiesa. Lo Spirito Santo è il Figlio di Dio nel popolo che rivela la parola mediante la promessa di questo giorno, completandola esattamente, lo stesso ora. E ricordate, Mosè fece questo e manifestò questo non a tutto il mondo, ma al popolo dell'Esodo. Solo una classe di persone, che sono quelli che uscirono dall'Esodo, nell'Esodo. E oggi lo Spirito Santo, a dispetto della gente che dice che la guarigione divina non è giusta, quando stavo consultando, l'altro giorno mi chiamò un dottore per una piccola signora che ora erano stati 4-5 casi là, e dicevano al punto di morte con le ore contate, e lo Spirito Santo li guarì. E il dottore lo metteva in dubbio e disse, com'è possibile questo? E bene, disse, io, questa è la mia paziente, disse, lo era, ma adesso era la paziente di Dio, ora lei è sua suddita, capite? E così, vedete, il punto è che Dio sta chiamando un esodo per uscire da dietro questa cortina carnale che cerca di imitare, che cerca di unirsi alla Chiesa, non metodista, battista, presbiteriana soltanto, ma alle chiese pentecostali. È una faccenda individuale, è fra te e Dio. Tu devi entrare, non il tuo gruppo, non la tua chiesa, non il tuo pastore, ma sei tu che devi entrare. Voglio che notiate un'altra caratteristica di Mosè quando venne fuori. Eppure, essendo un profeta, essendo il grande uomo che era, quando venne fuori con la parola, il popolo vide che lui era cambiato. Qualcosa gli era avvenuto. Quando venne fuori con la parola rivendicata di quell'ora, i comandamenti, era una persona cambiata. E così sarai tu. Quando esci da dietro quel velo umano che ad una riunione come questa riderebbe, quell'uomo che inciamperebbe nella guarigione divina e direbbe che i giorni dei miracoli sono passati. Là vi siete staccati da dietro quel velo umano, il velo tradizionale, e tutti sapranno che qualcosa vi è accaduto. Come il nostro onorabile fratello Jim Brown, immagino che gran parte dei presbiteriani sappiano che gli capitò qualcosa. Perché lui venne da dietro un velo tradizionale, vide qualcosa nella gente che lo attirò e uscì da dietro il velo. Ebbene, voi, quando uscite da dietro il velo, allora sarete sotto gli occhi della gente, tanto da poter vedere che c'è qualcosa che è accaduto a voi. La parola velata all'incredulo, ma ben visibile al credente. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora era Dio. In quei giorni era Dio in un uomo, il suo figlio, Gesù Cristo. Noi lo crediamo. Non solo un profeta, non solo un uomo ordinario, un umano ordinario, era Dio in Cristo, Dio in un uomo, la pienezza della Deità corporale in un uomo, Dio in un uomo. Ora è Dio negli uomini, la pienezza di Dio nella Deità corporale in tutta la sua Chiesa, che manifesta se stesso, adempiendo la sua parola. Ora troviamo che Dio in tutte le epoche ha avuto una pelle su di sé. Egli, Dio, è stato nascosto dietro il velo. Mi ricorda un piccolo racconto che accade giù nel sud. E così c'era una casa cristiana. E quindi in questa casa cristiana credevano a Dio ed essi pensavano che Dio li proteggesse da ogni difficoltà ed è quello che gli fa. E avevano un ragazzino, un fanciullo di circa 7-8 anni, e andava a scuola domenicale ed era un giovanetto molto bravo, ma aveva terrore dei temporali, specialmente quando i fulmini lampeggiavano. E ho raccontato questo a un uomo l'altro giorno, quando era uscito questo ritaglio riguardo a quest'uomo che era stato guarito. Questo santo ministro disse, fanno di te un Dio, fratello Branham. Beh, era un critico, così pensai che l'avrei proprio interrotto, solo un po', non per ferirlo, sapete, ma solo dissi, è tanto lontano dalla scrittura l'esserlo? Capite? Dissi, no, non lo è. Dissi, perché Gesù chiamò i profeti dei. Vedete? Proprio così. Dio. E dicono, beh, voi cercate di riprendere il posto di Dio. Non è affatto lontano. È esattamente quel che è. Lo è esattamente. Dio manifestato in carne, come Lui ha promesso. Troviamo questa famigliola. Gli narrai questo piccolo racconto che proprio ora mi viene in mente. che una sera venne un temporale e la mamma disse al figliolo, disse, ora vai di sopra figliolo e vai a letto. Disse, mamma ho paura, disse lui, non ti farà niente male, sali su e vai a letto. Il figlioletto stese lassù e i lampi balenavano alle finestre e il ragazzetto divenne così nervoso, infilò la testa sotto la coperta e riusciva ancora a sentire il lampeggiare, a vedere il bagliore del fulmine sulle finestre e a sentire il rombo dei tuoni. Così disse, mamma. E disse, cosa vuoi figliolo? Disse, vieni quassù e dormi con me. Così lei salì la scala come farebbe qualsiasi brava fedele mamma e salì e prese il ragazzino fra le braccia e disse, figliolo, la mamma desidera parlarti sul momento. Disse, va bene mamma. Disse, ora devi tenere a mente questo. Andiamo in chiesa continuamente, leggiamo la Bibbia, preghiamo, siamo una famiglia cristiana, crediamo in Dio. E disse, crediamo che nei temporali, qualunque cosa accada, Dio è la nostra protezione. Disse, mamma, credo a questo in tutto e per tutto, ma disse, quando quel lampo è così vicino, disse, io voglio un Dio in carne ed ossa. Così io penso, non solo il ragazzino, ma tutti noi ci sentiamo in quel modo. Quando ci raduniamo, quando preghiamo uno per l'altro, Dio in carne ed ossa. E scopriamo qui che Dio ha sempre avuto una pelle su di sé. Quando Mosè lo vide, aveva la pelle su di sé, sembrava un uomo. Quando Dio era dietro le cortine, aveva una pelle su di sé. E Dio stasera nella sua chiesa è velato nella sua chiesa in carne ed ossa. Egli è ancora lo stesso Dio stasera. E lo troviamo. Ma ora, come sempre, il velo di pelle è quel che prende le tradizioni. Non riescono proprio a credere che sia Dio a far agire così quelle persone, capite? È perché Dio è velato nella sua chiesa, nella pelle, carne e sangue, proprio così. Egli è nascosto all'incredulo e rivelato al credente. Sì, Signore. Ora, quando il velo della loro tradizione, delle tradizioni degli anziani e la parola si è fatto varco. Ovviamente oggi poi appare pienamente. Noi lo vediamo, la Deità velata di nuovo in carne umana. Ebrei 1 ha detto così. E anche Genesi 18. Ricordate, Dio era un uomo che stava là a mangiare e a parlare con Abramo e riferì quel che Sara stava facendo una tenda dietro di lui. E Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. La Deità velata di nuovo in carne umana. Ora ricordate, Gesù non disse quando il Figlio di Dio sarà rivelato. E Luca, al 17° capitolo, credo, e circa il 20° 21° versetto, lì da qualche parte, disse, e quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato, il Figlio dell'uomo, di ritorno di nuovo nella Chiesa, rivelato negli esseri umani, non il Figlio di Dio, ma di nuovo il Figlio dell'uomo, di ritorno di nuovo nella sua Chiesa, negli ultimi giorni. Troviamo che Egli lo promise nelle promesse di Dio. E notiamo un'altra cosa. Nel Vecchio Testamento, ho la scrittura qui in Esodo, che le vecchie pelli di tasso, cosa facevano? Nascondevano la gloria di Dio dal popolo. Le pelli di tasso. Neanche il popolo poteva vederlo, perché era tenuto da una pelle. La pelle era, la gloria di Dio era dietro la pelle. Ed ora la gloria di Dio è dietro la vostra pelle. Proprio così, le tradizioni non la vedono. È dentro il velo dove era la sua parola. Cosa c'era là dietro all'interno di quella pelle, delle vecchie pelli di tasso, per cui non c'era bellezza alcuna che noi desiderassimo, e quando fu fatta carne e abitò fra noi, ancora non c'era bellezza alcuna che noi desiderassimo. Ed ora la stessa cosa è oggi. Non c'è niente in un uomo o una donna che possa essere desiderato, ma conta quello che c'è dietro. Ecco ciò di cui si tratta. Beh, dite, quel tizio era un ubriacone, faceva questo, non mi importa cosa faceva, cosa c'è nascosto dietro quella pelle? Cosa c'è là dietro? Ecco ciò che conta, ecco cos'è, la gente è acceccata, la pelle acceca la gente. Capite? Dicono, ricordo quella donna era solita, so cosa era solita, ma che ne è ora? Capite? Quelle pelli che erano una volta il tasso, ma ora stanno nascondendo la gloria di Dio. È stata ospitata dietro ad essa. Era su un animale, ma ora ospita la gloria di Dio. E così la vostra pelle può essere mutata stasera per essere resa un luogo per accogliere Dio. Dio che dimora nella natura umana. Guardate, le vecchie pelli di tasso, scopriamo dietro cui era. Dentro c'era la parola, e la parola c'era anche il pane di presentazione. L'arca era stata aspersa, e cos'era? La gloria della Shekinah era là dentro. Ora la parola è un seme, ed esso non può produrre fino a che il figlio non lo colpisce. Il figlio deve essere sul seme per farlo nascere, per farlo venire avanti. E quello è il solo modo. Prendete la parola, vedete? Prendete la parola di Dio nel cuore e camminate nella gloria della Shekinah. E quando lo fate, essa porterà il pane di presentazione, la manna, che è data solamente ad un popolo separato. L'unica cosa che può mangiarlo, a cui è permesso mangiarlo, è solo la gente a cui è permesso e la conoscono. Paolo disse qui, mutando di gloria in gloria, capite? Alla fine essa giunge fino a che ritorna alla sua gloria originale. È come un seme di campanella, il seme di un fiore che cade nel terreno, il seme di frumento cade nel terreno. Qual è la prima cosa? Viene su ed è un piccolo germoglio, poi procede fino ad infiorescenza, poi da un'infiorescenza di nuovo al suo grano originale. Ebbene, ecco esattamente ciò che ha fatto la Chiesa, venne da Lutero, Wesley, ed ora di ritorno al grano originale, di ritorno alla sua gloria originale, di ritorno alla gloria che era all'inizio. Il figlio che sorse all'est è lo stesso figlio che sta manifestando la stessa cosa all'ovest. Mutando di gloria in gloria, mutò dal pagano fin dentro Lutero, e da Lutero fin dentro Wesley, da Wesley fuori nei pentecostali, e sempre più avanti, mutando di gloria in gloria, producendo la manna nascosta. Ed ora essa è matura per riportarlo esattamente come egli era al principio. Il suo stesso ministero, lo stesso Gesù, la stessa potenza, lo stesso Spirito Santo, lo stesso che scese il giorno di Pentecoste, è lo stesso Spirito Santo che è manifestato oggi, di gloria in gloria, verso la gloria, e si ritrova il suo seme originale col battesimo dello Spirito Santo, con gli stessi segni, gli stessi prodigi, lo stesso battesimo, lo stesso tipo di persone che agiscono allo stesso modo, con la stessa potenza, la stessa sensazione, è di gloria in gloria. E in seguito si sarà mutato da questa gloria in un corpo come il suo proprio corpo glorioso, dove noi lo vedremo. Abramo vide la stessa cosa. Ora notate, vediamo come fu cambiato. Sin dal Calvario siamo invitati a partecipare alla sua gloria. Ora in 1 Corinzi 12 noi siamo battezzati nel suo corpo. Per uno spirito siamo tutti battezzati, non per un'acqua. Uno spirito siamo tutti battezzati, proprio così. Ora, e allora diventiamo parte di Lui. Spero che non vi stia trattenendo troppo lungo, capite? Spero di no. Ma è come una grande sinfonia che suona, o come recitare un dramma. Non mi intendo molto di sinfonie né di dramma, ma stavo osservando questa recita. Parlavo della Carmen quando mia figlia e altri ne presero parte ed essi suonavano in questa sinfonia della Carmen, recitavano. La musica recitava la stessa cosa. Ecco il modo in cui si è quando siete battezzati con lo Spirito Santo in Cristo. Ora vedete, molti di voi hanno letto o sentito il racconto del grande compositore russo che compose Pierino il Lupo, e come lui lo recitano con simboli, eccetera, e chiunque conosca il racconto lo leggono da un foglio e può sentire quella sinfonia, come viene recitato il dramma suonandolo. Ebbene, riconosce ogni cambiamento. Possono guardare qui e vedere il cambiamento. Ma ora, cosa accade se il compositore scrive qualcosa e scopriamo che non viene recitato bene? Allora scopriamo che c'è qualcosa che avviene, c'è qualcosa che manca. Quando li vediamo, chi l'ha composto l'ha creato e l'ha scritto, e poi la sinfonia che lo suona tocca una nota sbagliata, c'è qualcosa che non va, il direttore ha dato il gesto sbagliato, capite? Ed ecco qual è il problema oggi, fratelli miei luterani, miei fratelli battisti, miei fratelli pentecostali, fratelli miei, tutti da tutte le diverse denominazioni, ecco di cosa si tratta, capite? State cercando di dare una nota che rinvia ai giorni di Lutero, Wesley e così via, quando qui in realtà il foglio della musica mostra che è un altro giorno. Vedete? Vedete? Non possiamo vivere nella luce di Lutero. Lui era un riformatore. Apprezziamo la sua parte, ma l'abbiamo suonata quassù, ora siamo completamente fuori sul dorso del libro, capite? Non possiamo recitarlo in quel modo. Ora, è questo l'unico modo in cui mai sarete in grado di farlo, fratelli miei. E fratelli del mondo, delle diverse parti del mondo, potrei dire, c'è solo un modo in cui agisca quel direttore. Deve entrare nello stesso spirito in cui era il compositore. Allora lo ottiene. E quando la Chiesa, la sinfonia stessa, dove il mondo sta aspettando questi segni e prodigi, quando la Chiesa, il compositore e il direttore, tutti entrano nello spirito del compositore, poi quando dicono i giorni dei miracoli sono passati, non colpisce la nota giusta, ma quando entra nel giusto ritmo di ciò e il giusto spirito di ciò, come farete fino a quando non scende lo spirito del compositore? Amen. Allora quando dite i giorni dei miracoli non sono mai passati, la sinfonia esclama Amen. Quando colpiamo diciamo Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, la sinfonia esclama Amen. Riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo sarà venuto su di voi, la sinfonia esclama Amen. Io l'ho ricevuto. Allora non ci sono più ipotesi in merito, l'intera sinfonia è proprio in armonia con la parola. Sta andando, eccolo, oh, è una cosa magnifica. Il direttore e il compositore devono essere nello stesso spirito. È così, e i musicisti devono essere nello stesso spirito per suonarlo in modo completo. Il mondo si sta chiedendo cosa sta accadendo. Il comunismo di cui parlano e con cui mi hanno nauseato, e tutta questa integrazione, ogni altra cosa, la segregazione, oh, misericordia, tale, tutta questa assurdità. Quando la venuta del Signore è imminente, c'è qualcosa che sta colpendo erroneamente. Ho paura che i direttori sono usciti dallo spirito del compositore. Quando otteniamo quello spirito del compositore, quella potenza originale di Dio, che la Bibbia ha detto, uomini ad antico furono mossi dallo Spirito Santo per scrivere questa Bibbia. Vedrete che quei due pezzi di carta cinese verranno insieme come la Bibbia di Dio e un credente verranno insieme. Perché sono entrambi nello stesso spirito, sono entrambi la stessa cosa, combaciano proprio bene insieme. Quello di cui abbiamo bisogno oggi sono direttori, proprio così, di ritorno alla parola, di ritorno a crederla proprio come essa ha detto. Allora vedrete di Dio stesso, eccolo svelarsi. Il dramma è reso reale. Oggi dicono, beh, egli è un Dio storico. Sappiamo che ha sbarrato il Mar Rosso, ha fatto tutto questo, egli era nella la fornace ardente con i figlioli ebrei. A cosa serve un Dio della storia se non è lo stesso oggi? L'uomo glorifica sempre Dio per quel che ha fatto, pensa a quello che farà e ignora ciò che sta facendo. È proprio nell'uomo agire così. Ed oggi è la stessa cosa, fratelli miei, è proprio la stessa cosa. Oh, mai. Torniamo indietro e prendiamo la sinfonia suonata bene, dove quelli del mondo possono vedere Gesù. Disse, se sarò innalzato da questa terra, trarrò tutti gli uomini a me. E egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che i direttori entrino nello spirito giusto, con i musicisti e col compositore, ed ogni cosa andrà bene. Allora non dobbiamo indovinare più in merito a ciò, siamo identificati con Lui. Ebrei 13,8 ha detto, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. In Atti 2 siamo identificati con Lui. Siamo identificati con loro, con lo stesso battesimo, la stessa cosa. Tutto quel che Lui era allora e tutto ciò che Lui è, tutto quel che Lui era e tutto ciò che Lui è, lo siamo noi. Esattamente. Proprio come se io voglio essere un vero americano, mi devo identificare con ogni cosa che essa era. Ogni cosa che essa è, mi devo identificare con essa. Se sono un vero americano. Se sono un vero americano, allora sono approdato a Plymouth Rock. A me, l'ho fatto. Se sono americano, così avete fatto voi. Siete approdati a Plymouth Rock con i padri pellegrini. A Plymouth Rock, quando approdarono là, io ero là con loro, così c'eravate voi tutti. Ho cavalcato con Paul Revere, proprio lungo la strada per avvisare del pericolo. Esattamente così. Proprio qua giù, a Valley Forge, ho attraversato il Delaware ghiacciato con un gruppo di soldati la cui metà non aveva le scarpe. Ho pregato tutta la notte prima con George Washington. Ho attraversato il Delaware con una visione nel cuore. Siamo americani. Sì, signore, a Valley Forge. Certamente l'ho fatto. Ho reso grazie a quei primi padri del ringraziamento. Ho reso grazie a Dio. Se sono un vero americano, mi sono identificato là a quel tavolo. Se sono un vero americano, mi sono identificato quando stavo con Stonewall Jackson. Se sono un vero americano, mi sono identificato alla Boston Tea Party. Sì, signore, quando non abbiamo voluto essere ingannati. Bene, io sono come la vera America, mi sono identificato con ciò là. Sì, signore, oh mai. Ho suonato la campana della libertà la prima volta il 4 luglio nel 1776. Ho suonato la campana della libertà qui, ho dichiarato che siamo indipendenti. Per essere un vero americano l'ho dovuto fare. Mi sono identificato con la sua vergogna della rivoluzione. Quando fratello combatteva contro fratello, dovevo portare la sua vergogna allo stesso come devo portare la sua gloria se sono un americano. Devo esserlo. Mi sono identificato con lei. Sì, signore. Mi sono identificato a Gettysburg, laggiù, quando Lincoln fece il suo discorso. Sì, signore. Ero a Wake Island, sul corpo di quei soldati sanguinanti. Mi sono rialzato a Wake Island. A Guam ho aiutato ad alzare la bandiera. Io sono un vero americano, a me. Tutto quello che essa è, lo sono io e ne sono fiero. È vero. Tutto quel che l'America è stata, tutto quel che essa è, sono pure io per essere americano. Ogni cosa che essa era, devo esserlo io, perché mi sono identificato con essa. La stessa cosa per essere un vero cristiano. Tu devi identificarti con ciò. Ho predicato con Mosè o con Noè e ho avvisato il popolo del giudizio imminente per essere un vero cristiano. Ero con Mosè al pruno ardente. Ho visto la colonna di fuoco. Ho visto la sua gloria. Ero con Mosè lassù nel deserto. Per essere un cristiano devo identificarmi con ogni cosa che Dio era. Per essere un cristiano ho visto la sua gloria. Ho udito la sua voce. Ora non cercate di allontanarmi da questo con una spiegazione, perché ero là. So di ciò di cui parlo. Ho visto ciò che accade. Sì, signore. Ero al Mar Rosso. Quando ho visto lo Spirito di Dio scendere e separare l'acqua da un lato, non attraverso un mucchio di canne come cercano di dire oggi, ma attraverso un mare di circa 90 piedi. Ho visto lo Spirito di Dio, ho camminato con Mosè attraverso quel fondo asciutto, attraverso quel Mar Rosso. Ero sul monte Sinai e ho visto scendere il tuono, il lampo. Là fuori ho mangiato la manna con loro, ho bevuto da quella roccia. Stasera lo sto facendo ancora. Mi sono identificato con quelli che mangiavano la manna, mi sono identificato con quelli che avevano bevuto dalla roccia, mi sono identificato anche quando Giosuè suonò una tromba e le mura di Gerico crollarono. Ero nella fossa dei leoni con Daniele, ero nella fornace ardente con i ragazzi ebrei, ero sul monte con Elia sul monte Carmelo, ero con Giovanni il Battista e davanti a quei critici ho visto lo Spirito di Dio discendere, ho udito la voce di Dio dire: questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto di dimorare. Sì, signore, di sicuro mi sono identificato con lui. È esattamente giusto. Mi sono identificato là alla tomba di Lazzaro, quando egli risuscitò Lazzaro. Mi sono identificato quando lui le disse alla donna del pozzo i suoi peccati. Sì, signore, sicuramente mi sono identificato con lui nella sua morte. E mi sono identificato alla prima Pasqua. Risuscitai con lui dalla morte. Mi identificai con lui nella sua morte. Ero con i 120 nell'alto solaio. Mi sono identificato lassù con loro. Ehi, mi sento religioso. Oh, mai. Mi sono identificato là. Sono uno di loro. Mi sono identificato. Ho avuto la stessa esperienza che ebbero loro. Ero là quando avvenne. Per essere un vero cristiano, sono stato testimone della venuta del potente vento impetuoso. Sono stato testimone. Ho sentito la potenza di Dio quando essa scosse. Ero con loro che parlavano in lingue. Ho sentito entrare l'unzione là. Ero con loro. Mi sono identificato con loro. Quando lo Spirito Santo aveva cominciato a parlare mediante le lingue con loro. Ero con Pietro davanti ai critici in Atti 2 quando predicò il grande sermone che fece. Mi sono identificato con lui. Sì, signore. E in Atti 4 quando si radunarono insieme. Ero con loro quando l'edificio fu scosso. Dopo la riunione di preghiera l'edificio fu scosso. Dove erano seduti, mi sono identificato là con loro. Ho predicato con Paolo sulla collina di Marte. Sì, signore, ero con Giovanni sull'isola di Patmos e ho visto la sua seconda venuta. Ero con Lutero nella Riforma. Ero con Wesley, quel tizzone afferrato dai fuochi durante la grande rivolta contro la Chiesa anglicana. Ero là con lui e qui stasera, nel 1964, a Philadelphia, Pennsylvania. Mi identifico con lo stesso tipo di gruppo, con lo stesso tipo di esperienza. Devo esserlo per essere un cristiano. Devo stare identificato dove la parola di Dio si manifesta. Mi identifico con un gruppo che sente lo Spirito di Dio. Mi identifico con un gruppo il quale sa che Lui è svelato, il quale sa che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, il quale sa che questo non è fanatismo. È Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Stasera mi identifico qui con quel gruppo, eppure sono chiamati un mucchio di eretici, perfino un mucchio di fanatismo, a causa della parola di Dio, ma non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, poiché esso è la potenza di Dio alla salvezza. e io ne sono uno. Sono con quelle epistole viventi confermate di cui ho parlato. Dio velato in forma umana, in uomini e donne. Oh, Dio di nuovo nel suo morfe si è velato, svelato e si è fatto conoscere al suo popolo. Il grande re che mise da parte la sua gloria, ancora un po' il mondo non mi vedrà più. Sarò velato a loro, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi, perfino in voi. Per tutto il cammino fino al compimento, mutando da Lutero a Wesley, sempre avanti, di gloria in gloria. Io sono ancora lo stesso Dio che è vissuto e sta ritornando alla gloria originale. Alleluia! Egli ha rotto ogni velo denominazionale, ogni barriera del suono, quel suono che dice, oh, quello è fanatismo. Proprio in quello si fece un varco. Il suono che venne fuori da là disse, oh, quelle persone sono pazze, si fece un varco proprio in quel velo. Sì, egli l'ha fatto, oh, voi non potete farlo, non siete altro che un buchio di fanazzi. Egli faceva prima un varco proprio in quello. Non c'era tale cosa come guarigione divina, si fece un varco proprio in quello, ormai, perché la sua parola ha detto che l'avrebbe fatto. Non potete vincere la parola di Dio. Ed egli è là ancora stasera, il potente vincitore, perché egli ha rotto ogni velo metodista, battista, presbiteriano, ogni altro tipo di velo. Egli sta ancora in mezzo al suo popolo stasera, non vinto dalle tradizioni. Che la gente dica ciò che voglia, faccia ciò che voglia, qualsiasi cosa voglia, Dio viene, si apre un varco proprio attraverso quella barriera del suono. E ricordatemi, dicono, quando un aereo realmente infrange la barriera del suono, non c'è limite alla sua velocità. E vi dico, quando infrangete quella barriera tradizionale, per cui Gesù è lontano e ora non è più, quando trovate che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non c'è alcun limite a ciò che Dio potrebbe fare proprio qui in questo convegno e mostrare a questo mondo ciò di cui ha bisogno. Non una mostra mondiale, ma un risveglio mondiale affinché siano ripieni e battezzati con la presenza dell'Iddio vivente en morfe che si svela in carne umana. Alleluia! Io lo credo, è rotta ogni barriera, ogni velo, niente potrebbe nascondere la sua presenza. Quando le persone nel loro cuore diventano affamate, c'è un velo pronto a essere rotto, potete assolutamente contare su questo. Squarciate ogni velo tramite il suo grande Spirito Santo. Egli ora sta qui stasera, potente vincitore, lo stesso ieri, oggi e in eterno, che guarisce i malati, battezza i credenti, come Egli ha sempre fatto. Lui è il potente vincitore, i diavoli condannati sono in fuga. Sì, Signore, lo sono sempre quando Lui è in giro. Per concludere, posso dire questo. C'era molti anni fa, lessi un racconto di un vecchio violinista, e costui aveva un vecchio violino che stava per vendere, avete sentito raccolto molte volte, e volevano venderlo per una certa cosa. E il venditore disse, chi mi darà così tanto? E credo che gli furono offerte alcune monete, forse 50 centesimi, qualcosa del genere. Ha giudicato uno o due, subito un uomo in fondo si alzò e disse, solo un momento. Si avvicinò, lo prese. Immaginiamo che lui suonasse questo. C'è una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele. E quando i peccatori si immergono sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Poi quando lo posò, non c'era un occhio asciutto nel locale. E disse, chi vuole offrire? Uno disse, 5.000, 10.000. Era inestimabile, perché il vecchio maestro del violino aveva rivelato la sua vera qualità. Oh, fratello, sorella, ora lascia che il maestro di questa parola, che l'ha scritta, il grande Spirito Santo, strofini il suo archetto d'amore e lo tiri attraverso il tuo cuore. C'è una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele. Vedrete il pieno valore e vedrete l'Iddio svelato venire proprio alla vista, che Egli è lo stesso come lo era quando cadde il giorno di Pentecoste sulle persone, quando Lui, Kenos, se stesso, si svuotò proprio in esso, proprio così. Udite, fratello Brana, ho provato, ho fatto questo, quello, l'altro. Un giorno stavo tenendo una riunione a Carlsbad, New Mexico. E scendemmo in questo grande covo di pipistrelli laggiù, e aveva un aspetto piuttosto spettrale. E andavo laggiù, e l'uomo, quando giunse laggiù in questo posto, lui all'improvviso spense la luce, e ormai potete immaginare quanto fosse buio. È proprio così buio che potete tastarlo, ed è quasi il modo in cui i tempi stanno arrivando. Quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio, quando vedete le nostre figlie di Sion agire nel modo in cui fanno, quando vedete i vostri fratelli che fumano e bevono e raccontano barzellette volgari, cose del genere, cercano di tenere ancora la confessione in Cristo. Oh my, è buio pesto. Vediamo il segno della sua venuta, ci sarà, è sempre più buio appena prima del giorno. Allora la stella mattutina esce a salutare il giorno e a annunciarlo, mostrare che sta venendo. Notate? Là dentro, quando la spensero, c'era una ragazzina che gridò con tutta la sua voce. C'era un ragazzino che stava accanto alla guida, Aveva visto quella guida quando aveva spento le luci in quel modo. E quella piccola sorella stava quasi per avere una crisi. Gridava, saltava su e giù. Oh, cosa accadrà dopo? Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Sapete cosa gridò lui? Disse, non temere, sorellina. Qui c'è un uomo che può accendere le luci. Ascolta, sorellina, potresti pensare che siamo insignificanti e in minoranza, ma non temere, c'è un uomo qui che può accendere le luci. Ed è lo Spirito Santo, lo credete? Teniamo i capi solo un momento. Mi spiace di avervi trattenuto. Oh, grande Dio del cielo, che svegli te stesso, che schiudi te stesso, che ti fai conoscere il grande Re della Gloria. Prendi queste piccole illustrazioni stasera e lasciale cadere in fondo ai cuori delle persone e possiamo vedere colui che si svelò, colui che scese e squarciò il velo del Tempio e poi uscì dritto da quel velo, scese di nuovo direttamente in veli umani il giorno di Pentecoste. È sempre stato lo stesso, mutando di gloria in gloria. Ed ora siamo giusto di ritorno come tutta la natura, agendo giusto di ritorno alla semenza originale, proprio da un'epoca della Chiesa a un'altra. E qui in quest'ultima epoca, eccoci, giusto di ritorno alla cosa originale che cade il giorno di Pentecoste, per adempiere ogni scrittura, la luce, luce sul far della sera, e le opere che faccio io le farete anche voi, e così tante cose che tu hai promesso nella tua parola. Padre, se c'è uno qui che non ha ancora infranto quel velo, se c'è uno qui che ha solo imitato di aver attraversato quel velo, dai grazia stasera, Padre, possano vedere quel potente vincitore che sta qui, pieno di grazia e potenza per perdonare. Accordalo, Padre. E mentre i nostri cuori, capi, sono abbassati, sarebbe qualcuno qui dentro, quanti potrebbero dire, vorrebbero dire, fratello Bran, alzo la mano, prega per me. Tenete la testa abbassata e alzate la mano. Voglio infrangere ogni velo fino a che posso realmente vedere il vincitore. Dio vi benedica, ma quante mani, sono nelle balconate, alla destra. Dio vi benedica, balconate in fondo, alzate, Dio vi benedica. Siate veramente onesti, a sinistra, alzate la mano. Dice, fratello Bran, posso essere stato un cristiano per anni, ma in realtà non sono mai venuto attraverso quel velo. Non l'ho mai fatto, veramente, non ho ricevuto ciò che avevano allora. Oggi abbiamo solo una pianta da letto caldo. Prendete un fiore che è cresciuto in un letto caldo, lo dovete accoccolare, vesseggiare, spruzzare, innaffiare. Ma quella pianta originale che cresce là fuori nel deserto, la stessa specie di fiore, sembra uguale. Non prende alcuna acqua, ma nessun insetto ci sale sopra, è vigorosa, è autentica. Potete paragonare il cristianesimo col cristianesimo di oggi con quello che era in quel tempo? Potreste immaginare questo gruppo, quello che richiamiamo cristiani oggi in tutto il mondo, essere come quelli che erano là dopo la Pentecoste, coccolati, accarezzati da una chiesa all'altra e se si dice qualcosa che non gradite, vi alzate, uscite? Oh, potreste immaginare questo? No. Cosa c'è che non va? È una riproduzione. Michelangelo, che creò il monumento di Mosè, potete ottenere una riproduzione molto economica, ma l'originale, colui che dipinse la Santa Cena, credo che il dipinto si aggiri su milioni di dollari, se addirittura si potreste comprarlo, non so neanche dove sia, però potreste comprare una riproduzione economica a circa un dollaro e 90 centesimi. Sì, potete. Ed ecco il modo in cui è oggi. Un cristiano a buon mercato, una riproduzione, solo uno che si unisce alla Chiesa, potete comprarli per una sigaretta o una bevanda comune o per una donna con i capelli tagliati, le labbra truccate. Potete comprarla per qualunque cosa alla moda del mondo, ma non potete toccare quella autentica. Io lo vedo in piena vista, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh cristiano, non vuoi essere un vero cristiano? Se c'è qualcuno che non ha alzato le mani, lo volete fare? Beh, sto per pregare. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Oh, questo va bene, guardate questo. Nostro Padre Celeste, la tua parola non tornerà a te vuota. Tu sei stato colui che ha fatto la promessa, io sono solo responsabile di dire che tu l'hai detto. Ripeto solo le tue parole. Tu hai detto, chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Tu l'hai promesso. E Signore, sappiamo di avere oggi quelle riproduzioni, molti che dicono di credere quando non credono, e lo mette in luce. Ma Signore, ce ne sono anche alcuni autentici. Prego che stasera tu accordi qui dentro che ogni uomo e donna, ragazzo o ragazza, non importa di che nazione siano, di che colore siano, a quale chiesa appartengano. Oh Dio, riempili. Possano vedere oggi la vera manifestazione di quello stesso Gesù, proprio in mezzo a noi, come lo fu nel giorno di Pentecoste, quando si rivelò per quest'epoca, essendo lo Spirito Santo. Accordalo, vedendo compiersi, adempersi le parole, le profezie venire a compimento. Oggi noi paragoniamo quella che viene chiamata la Chiesa del mondo, il Concilio Mondiale delle Chiese, e la paragoniamo con una promessa di Pentecoste? Non c'è affatto paragone. I nostri Abiti sporchi, non possiamo farli lavare con quel biglietto. Ma Signore Dio, se ritorneremo a quella fonte, c'è un processo di purificazione. Allora la nostra esperienza e la parola di Dio armonizzeranno una con l'altra. Allora potremo reclamare la nostra possessione. Signore, accordalo stasera, poiché rimetto queste persone nelle tue mani. Dai ad ognuno ciò di cui abbiamo bisogno, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Grazie davvero per essere rimasti a aspettare a lungo. Sono dispiaciuto di avervi trattenuto fino alle 10:10. Dio sia con voi finché vi vedrò nella mattinata, posto servizio, suppongo, al cerimoniere.